Volevo improntare l'intervista su due aspetti, il processo creativo e dall'altro le idee dietro la musica, e capire la funzione della musica nella società di oggi, visto che tu comunque vieni da esperienze, i Six Minutes World Madness, gli After Hours e altri progetti, adesso sei arrivato a questo, insomma, hai questo progetto Buñuel, cioè chi si è... Cioè, cercare di parlare anche alle nuove generazioni, che si è stufato di fare l'impiegato in questo nuovo meccanismo di feudalismo, di società di feudalismo digitale, e come si costruisce una possibilità, diciamo, che progetto è oggi fare il musicista?
Sì, bene, dunque, Buñuel è un progetto musicale, innanzitutto attivo da 9 anni e noi siamo, quindi non è una cosa nuovissima, il disco che è appena uscito è un quarto disco, noi siamo attivi soprattutto all'estero, in Italia facciamo qualche concerto perché è una parte della band italiana, ma diciamo che il progetto ha aspirazioni e comunque vedute sulla finestra internazionale, questo già da tempo. Siamo in promozione con questo disco, a parte queste 4 date italiane, ad aprile faremo un tour in Europa e a giugno-luglio negli Stati Uniti. Il processo creativo, nello specifico, parto da Buñuel perché può essere, come dire, un esempio per raccontarti di come lavoro e di come lavoriamo. Noi viviamo soprattutto di improvvisazione, nel senso che immaginiamo e pensiamo che l'arte, la forma musicale, quando non è in solitario ma è collettivizzata, debba vivere sicuramente di scambio di idee che possono arrivare anche magari da un'intuizione, una parte scritta che uno invia a un altro e sulla quale poi l'altro ci lavora e via dicendo. Ma molto spesso lavoriamo improvvisando. Improvvisando però facendo musica rock, musica spesso anche molto dura ed estrema. Questo cosa ci porta? Ci porta a immaginare che innanzitutto il percorso legato ad esempio alla composizione e registrazione sono un unico momento. Quindi ci dedichiamo ad esempio a andare per 3 giorni in uno studio di registrazione e in quei 3 giorni registrare tutta la parte strumentale.
Il processo creativo di un chitarrista, di un musicista, come funziona? Cioè, al di là dell'incisione e della preparazione, diciamo, di un disco, studi delle tecniche di altri che ti colpiscono, hai una preparazione tua particolare?
Beh, dunque, credo che dipenda da ogni singolo soggetto. Io sono un musicista, un chitarrista non erudito, io non ho studiato, io non ho mai fatto una lezione di chitarra in tutta la mia vita, io non so leggere la musica. Questo è, diciamo, la sorgente alla quale io mi abbevero essenzialmente è la vita stessa, gli stimoli che questa mi dà. Quindi cerco di esprimere emozioni e sensazioni che vivo attraverso i timbri, che per me sono come dei colori, sono come delle pennellate da dare su una tavolozza, su una tela. Non ho diciamo, una reference specifica del tipo a ora ascolto questo musicista o questo genere musicale per aprirmi gli orizzonti. Io non trovo che questo sia un metodo di profonda crescita creativa personale. Io credo che ognuno deve scavare profondamente dentro di sé per esprimersi. È quello che l'arte dovrebbe fare, quello che l'uomo nel corso dei millenni e millenni ha sempre fatto. Poi ci potevano essere anche scuole che portavano magari e indirizzavano eventualmente persone interessate ad esprimersi artisticamente, ad avere un percorso, a trovare dei paletti entro i quali muoversi. Io invece ho sempre pensato che una forma di arte il più libera possibile mi potesse permettermi di esprimermi, che è lo scopo per il quale io suono, è lo scopo per il quale io diciamo, ho realizzato musiche anche così diverse tra di loro, che vanno da un rock, un pop rock, degli After Hours, alle musiche più estreme che faccio con Buñuel, alle forme legate alle musiche di improvvisazioni più radicali, o a tante altre musiche che ho sviluppato nel corso degli anni con jazzisti, musicisti elettronici, eccetera. Io non trovo che ci sia mai una formula precisa e specifica. Sì, non trovo sicuro che ci sia una formula specifica generalistica per poter, come dire, comporre, esprimersi, ognuno la sua. Nel mio specifico, la mia essenzialmente è legata a che cosa voglio realizzare con questo progetto musicale, siccome suono in tanti progetti musicali, ok? Voglio raccontare che cosa, voglio portare amore, armonia, velocità, attrito, ferocia, quindi cerco di esprimermi in questa maniera, in, come dire, traslare, trasformare le emozioni, le sensazioni, le vibrazioni del vivere in suoni, in note.
Non hai avuto mai l'esigenza di imparare a, non so, a, o a leggere o avere a che fare con la musica in modo più, come dire, tecnico o
accademico? No, non l'ho mai
no, avuto. Non accademico, anche tecnico, nel senso che ci sono.
Non mi interessa, certo. Proprio la tecnica non mi interessa, sta molto lontano da me e cerco di far sì che stia molto lontano, perché la tecnica implica tantissimo tempo,
sì,
impegnare. E io voglio altro nella mia esistenza, che non sia anche soltanto la musica, ad esempio. Quindi se devo passare, per esempio, ore e ore a suonare lo strumento, cosa che non ho mai fatto nella mia vita, non avrei potuto realizzare delle altre cose che ho realizzato nel mio percorso esistenziale. E io sono felice così.
Sì, sì. No, no, nel senso che... Ti faccio degli esempi.
Non ho sentito mai l'esigenza.
Sì, okay.
Non ho sentito mai l'esigenza. Per farti un esempio chiaro e delineato,
sì,
quando con la mia attuale moglie ci siamo conosciuti e lei poi siamo andati a vivere insieme, a un certo punto lei dopo mi diceva: ma scusami, ma tu non suoni mai? E com'è questa roba che non ti vedo mai suonare a casa? E io non sono interessato. Io focalizzo la mia attenzione se devo registrare un disco, devo collaborare con delle persone o devo fare un tour che siano due date o 40 date di seguito, come mi è capitato in giro per il mondo, io focalizzo la mia attenzione nel periodo precedente a quell'atto lavorativo che devo compiere. E quindi approfondisco, mi metto a suonare, a lavorare sui brani che devo portare dal vivo, piuttosto che se devo sviluppare un nuovo percorso di registrazione da solo o con qualcuno, cerco di capire dove voglio andare, che cosa voglio fare, e se sento dei limiti rispetto all'utilizzo del mio strumento, cerco di esplorare degli escamotage, delle maniere altre per trovare un mio modo di esprimermi. Non penso che la tecnica sia la base di tutto, in generale nell'esistenza e nella vita. Io ho trovato un mio modo di suonare la chitarra elettrica e anche altri strumenti, indagando davvero dentro me stesso che cos'è che la chitarra elettrica mi può dare, che cos'è che non mi può dare. Quando ho sentito dei limiti rispetto alla stessa, ho iniziato anche ad affrontare nuovi percorsi, tipo costruirmi degli strumenti per avere dei timbri che con la chitarra elettrica non potevo avere e via dicendo.
Come funziona la, diciamo, la scrittura di una canzone, di una, quando c'è la canzone, non c'è qualcosa di più sperimentale nel tuo caso?
Nel mio caso più delle volte può partire o da un elemento ritmico, se si suona con un batterista che porta un tempo, quindi un beat preciso sul quale poter, come dire, avvicinare, appiccicare delle note, delle melodie, delle armonie, oppure se tutto parte, che ne so, da un riff di chitarra elettrica che può essere il riff portante di una strofa, cerco di far sì che questo riff sia originale, cioè che sia mio e non, come dire, una esplorazione o divagazione di un qualche cosa che è già stato scritto, che ne so, uno ascolta un brano e poi dice: ah, bello questo brano dei Doors, questo riff se cambio due o tre note potrebbe funzionare. Ecco, io non funziono proprio così. Io funziono che cerco di trovare delle formule che possano portarmi a creare dei riff, delle parti, delle aperture per avere già un'originalità di base, spesso anche timbrica. E poi ovviamente nello scrivere delle canzoni ci vogliono più delle volte dei ritornelli, possono essere dei ritornelli più o meno comuni, quindi una serie di giri che si ripetono e che fanno sì che poi delle melodie vocali si possano agganciare sopra queste, oppure possono esserci spesso anche delle strutture più aperte, perché la forma canzone è stata sdoganata dagli secoli dei troubadour fino a ora, in particolare in tutto il Novecento. Quindi talvolta ci sono anche delle canzoni che non hanno i ritornelli,
sì, sì,
sono
certo.
Delle lunghe strofe, quindi con delle piccole divagazioni o dei ponti al loro interno. Io credo che non ci sia mai una formula, almeno nel mio specifico caso non c'è una formula di scrivere una canzone e poi farla a tavolino. Quello accade nella pop music e io non sono un artista pop, quindi cerco di stare anche un po' lontano dalle mode e da tutto quello che sono, non soltanto dalle mode in termini, diciamo, timbrici e di genere, ma proprio alle mode artistiche non mi interessano, anzi diciamo che mi impongo anche di ascoltare meno possibile musica contemporanea per, diciamo, non essere
influenzato da quel tipo di timbri.
Sì,
che
più che influenzato, un pochino schiacciato, cioè la presenza in una società dello spettacolo dove la musica è ovunque, c'è anche un'incursione abbastanza culturale e politica forte, nel senso che la musica da tappezzeria che ci circonda ovunque, nel supermercato, negli aeroporti, nelle stazioni, ovunque noi andiamo, ci porta a stare anche poco in silenzio. Io invece amo molto il silenzio ti permette di esprimere.
Cioè la musica è ovunque, non è da nessuna parte, però cosa pensi tu di diciamo anche autori che si sono occupati di, ad esempio, anche per, diciamo, soggetti che non sapevano leggere la musica, come Van Allen o altri che la sanno leggere, come Pat Metheny, oppure Picasso, che riproduceva faceva l'astratto, però era capace di riprodurre il reale, talmente veritiero, riproduceva una porta e tu cercavi di aprirla, cioè nel senso che erano passati attraverso una tecnica e una tecnicalità, un apprendimento delle tecniche degli altri per poi liberarsi da quelle e trasformarle nel loro mondo. Cosa pensi di un approccio di questo genere?
Mi sembra un approccio valido e interessante, non è il mio semplicemente. Io ho pensato, come ti dicevo prima, che esprimermi con lo strumento, scegliendo la chitarra elettrica a 17 anni, io ho iniziato molto tardi,
sì,
fosse quello di esprimere. La mia urgenza era quella. Dopo una settimana che comprai il mio primo strumento, che non era una chitarra acustica ma una chitarra elettrica, ho fatto il mio primo concerto.
Sì.
Conoscevo poco più del giro di do, eppure in una settimana ho messo su una band e siamo andati in un tal, diciamo in una specie di concorso di oratorio nel mio quartiere, e la band con la quale suonavo, che eravamo magari anche un po' le prime armi, come naturale che fosse, siamo arrivati secondi. Secondo me c'era un'urgenza espressiva che raccontava qualcosa, sì. E io premio tanto questa cosa, prima della tecnica e delle capacità tecniche che sicuramente portano magari le persone a essere anche molto soddisfatte e soprattutto ad aver appagato anche molto il proprio ego.
Sì. È inevitabile secondo te fare dei pezzi che si somigliano come genere, come stimolo, come approccio artistico?
Ma quello sì, diciamo che è una cosa che capita molto spesso in generale nell'arte, no? Di copiarsi, cioè di copiare se stessi, di stare in una comfort zone, di avere sempre le pantofole indossate in poltrona. Capita un pochettino a tutti, io cerco di far sì che questa cosa accada il meno possibile nel mio percorso, ed ecco perché quando un processo diciamo di crescita di una band non c'è più, eccetera, io preferisco che la band finisca e che non vada più avanti, e questo secondo me è, credo, anche segno anche poi di una certa autocritica, o di dire ok, nel momento nel quale ho raggiunto e sto copiando me stesso, sto clonando me stesso, forse è meglio l'originale piuttosto che il clone di me stesso, e quindi il me stesso più antico, che nella sua formula magari più primitiva aveva già raggiunto uno status, non so, nella forma canzone piuttosto che in qualsiasi cosa uno stia facendo. Quindi sì, per me ci può stare la ripetizione, ma bisogna fare attenzione che questa non ti fagocci.
Abbiamo parlato molto dell'elemento della rottura della musica nella musica. Pensi che, diciamo, gli elementi di rottura anche di un certo mondo underground siano sugli elementi portanti della nostra società, cioè il consumismo, lo show, la società dello spettacolo, l'intrattenimento, questa seduzione continua da parte del modello sociale che fa sì che siano tutti stanchi, ma tutti anche molto buoni e abbiano tanto da perdere. Cioè, pensi che oggi la musica continui possa avere ancora un ruolo di rottura reale o sia un intrattenimento più o meno per caste, no? Per gruppi diversi, quelli alternativi si sentono la musica alternativa, gli altri più comuni si sentono Sanremo e ognuno c'ha il proprio.
Ma io credo che la funzione di rottura, come hai detto tu, nei processi artistici sia importante, non è detto che sia necessaria a tutti i costi, spesso la rottura è dettata da delle esigenze politico-culturali, no? Di cambiamento, sì. di volontà, di dipende da quanto c'è una consapevolezza da parte dell'artista di qual è il suo ruolo, innanzitutto di dove lui si vuole collocare, cioè di quale vuole essere il suo scopo. Lo scopo è quello di fare alla fine davvero un'attività quasi politico-culturale attraverso la musica. Ben venga, ci sono artisti che hanno costruito la loro carriera attorno a tutto ciò. Ci sono artisti che invece se ne fregano ampiamente, per loro la musica è soltanto intrattenimento, entertainment. Ecco, io credo di pormi un pochettino nel mezzo di tutto ciò, le scelte che faccio, ogni scelta che compio nella mia vita fa parte ovviamente di un percorso chiaro e preciso, che è una scelta politica, tutto quello che si affronta, se si decide di comprare una cosa piuttosto che di fare un viaggio in un paese, di andare in un ostello piuttosto che in un ostello con 5 stelle, frequentare certe persone o certi ambienti piuttosto che e fare ovviamente anche determinate cose culturali, nello specifico nel mio caso con la musica, perché scelgo di operare, lavorare con determinati artisti piuttosto che con altri, perché decido di lavorare nell'ambito della musica indipendente piuttosto che con le major. Io ho fatto un po' di tutto, ho fatto dischi con major, ho fatto dischi con etichette indipendenti in Italia, con etichette indipendenti all'estero, ho fatto tour super mainstream suonando di palazzetti organizzati da ovviamente booking agent, e però adoro il do it yourself perché vengo da quello, perché è un'ampia capacità di controllo e di gestione, di organizzazione delle cose, quindi amo molto organizzare anche le cose da solo, organizzarmi concerti da solo, stamparmi il merchandising con pochi amici, scegliere di stampare magari le poche copie limitate di un progetto in vinile piuttosto che e quindi, come dire, non so se anche lì c'è una strada che vale per tutti. Io ho trovato la mia, e nello specifico con Buñuel, con questo progetto con il quale stiamo andando in giro in questo momento e che abbiamo chiuso l'altro ieri, l'ultima di queste 4 date italiane di riscaldamento prima dei tour europei e americani, abbiamo fatto delle precise scelte, e queste scelte sono di ok, in Italia possiamo arrivare fino a un certo punto dei tour che abbiamo fatto, bene, andiamo all'estero. All'estero c'è una recezione rispetto alle musiche che noi facciamo maggiore, più pubblico, più vendite, possibilità maggiori anche di interagire, di confrontarci e di imparare con altri artisti, e quindi ben vengano tutte queste cose, poi comunque fanno parte alla fine di intrattenimento, di entertainment. Certo è che magari la gente va a casa e magari ci ragiona anche se gli hai lasciato, li hai stimolati, li hai portati ad avere dello stupore, no? Entri in una sala da concerto, rimani colpito da quello che sta accadendo, magari torni a casa e continui a riflettere rispetto a quello che hai vissuto, a quell'esperienza, come può essere andare a vedere una mostra di pittura, di scultura, qualsiasi cosa sia. Ecco, io trovo che il compito essenzialmente dell'arte sia anche questo, di portare le persone a ragionare, di porsi anche in contraddizione anche con se stessi. Fino a questo momento mi piacevano queste musiche e caspita, ora magari ho scoperto quest'altra musica che non avevo mai considerato, e magari grazie a questa scoperta affronto anche un nuovo percorso di crescita.
E perché scegliere l'inglese rispetto a un'altra lingua, o l'italiano, o che ne so, lo spagnolo o qualsiasi altra lingua?
Essenzialmente perché il nostro cantante è americano. Eugene Robinson è americano, è un cantante attivo sulla scena da 45 anni, il cantante di Oxbow, che è la band post-core, diciamo, più importante che c'è stata dagli anni 80 nell'ambito alternative fino all'estate scorsa, che si sono sciolti, e lui appartiene, diciamo, alla scena hardcore post-punk newyorkese degli albori, e noi abbiamo un cantante americano, è naturale, normale.
Per lui canta in inglese, che conosce l'inglese. cioè, master...
lui è, okay. È la sua natura, lui è uno scrittore romanziere, la lingua sì. L'inglese è la sua naturale, quindi per noi non è che c'era un'altra opzione. E il nostro desiderio, vedendo anche quello che stava accadendo in Italia, io faccio musica attivamente dall'89-90, ne ho viste un po' tutte, in questo momento c'è una disfunzione, secondo me, del sistema intrattenimento e musica. C'è stato, secondo me, un gap abbastanza enorme tra quello che è il desiderio di marketing e di imprenditoria da parte delle major, che, come dire, invece di immaginare, pensare dopo la stagione degli anni 90 e la prima decade dei 2000 di poter costruire un humus per far sì che le nuove generazioni potessero avere occasioni, opportunità, spazi e anche investimenti da parte del sistema per poter procedere con l'arte, la creatività, nello specifico la musica, e invece hanno immaginato e pensato che l'unica cosa da cavalcare era soltanto la moda del momento, quello che poteva funzionare in quel preciso momento, cavalcandolo continuamente, costantemente.
Questo secondo me è una
visione anche errata, non soltanto perché negli ultimi anni, ad esempio, tutto l'indotto del mondo della discografia major ufficiale ha dei costi molto inferiori a quelli che avevano in passato. Non c'è la realizzazione del fisico, non ci sono i resi, i magazzini che tengono le merci, macero che distrugge le copie quando non vengono venduti.
Però è cambiata molto, cioè, ad esempio, questo meccanismo di una società iper semplificata, dove le tecnologie sono facili come le ha pensate Steve Jobs, cioè a prova di bambino, no? E che si lega a un meccanismo del vendere a qualsiasi costo, in cosa, diciamo, vedete, cioè, Buñuel o gli altri progetti nei quali tu, insomma, lavori, collabori, crei, che messaggio possono dare a un ragazzo di oggi? I ragazzi di oggi sono abbastanza disorientati su come muoversi in questo modello sociale, cioè hanno una difficoltà di orientamento anche per ciò che è accaduto. Cioè, ti faccio un esempio ancora più palese. Per quanto è un glam rock, insomma, costruito a tavolino e molto così limitato, quello di successo dei Maneskin a livello mondiale, no? Ma non c'è stato, come è accaduto negli anni 90, una imprenditoria, una società privata che ha cercato di clonare anche con dei prodotti, per quanto fittizi o veritieri, lo stesso prodotto o la stessa creatività.
Secondo me, Antonio, innanzitutto c'è una mancanza di visione. Come ti dicevo, secondo me dal mondo mainstream, cioè, come dire, la band più ascoltata e sulla bocca di tutti qualche anno fa a livello planetario nell'ambito rock è stata una band italiana. Non è mai accaduto nella storia della musica italiana e della storia della musica. Come si fa a non coltivare questa opportunità di visibilità, che non è soltanto il bel canto italiano, ma anche fare rock, poi glitterato, non che sia, a me non interessa, però questo è un dato di fatto. Una band italiana ascoltata da tantissimi giovanissimi in tutto il mondo, dalla Cina al Perù, ovunque, com'è possibile che, finito il tour, finita la promozione legata al prodotto, diciamo, al disco dei Maneskin, con tutti i featuring che vanno da Iggy Pop degli Stooges a Tom Morello dei Rage Against the Machine nei loro brani e nei loro video, e grazie a questa operazione, secondo me anche molto saggia e ben costruita da parte dei loro manager, che permettono ai giovani, che ne so, di approcciarsi agli Stooges piuttosto che ai Rage Against the Machine, com'è possibile che la discografia mainstream italiana non abbia potuto cavalcare, costruire un immaginario con band che assolutamente sono presenti nel territorio.
Ti faccio un esempio. Allora ti dico, se il mainstream è questo, cioè la mancanza di una visione in questa direzione, cioè di cercare nuove strade, diciamo, abbeverandosi anche a quello che c'è, prendendo anche quello che c'è, Dall'altro c'è un contesto dove, dicevi anche tu adesso, la produzione è molto più semplice, è molto meno costosa, anche per le tecnologie. Cioè, che idea è? Non ci sarà forse un problema di delle idee che ci sono dietro la musica?
Ma è ovvio, senza ombra di dubbio, però le idee da parte di coloro che dovrebbero, come dire, produrre e alla fine rendere merce, diciamo, il prodotto artistico e musicale per metterlo nel mercato, se le persone che si occupano di questo adesso lavorano nelle major, ma magari 6 mesi o un anno prima lavorano in un call center e non hanno quindi una formazione artistica, musicale, da talent scout, che comunque era quella che nell'ambiente discografico da sempre, almeno fino ai primi anni 2000, tutti gli addetti ai lavori avevano, è ovvio che non ci possa essere nessuna visione, perché la musica diventa soltanto un prodotto ed è come vendere un telefono, certo, o un capo d'abbigliamento, eccetera. Ecco, questo secondo me è il problema fondamentale che c'è in questo.
E allora le band, non c'è, le band, e quindi vengo anche a Buñuelo, insomma i progetti in cui tu sei coinvolto, e, essendoci questo problema, che idea dovrebbe almeno tentare di produrre chi fa musica oggi?
Perché io te lo dico molto dritto, andarsene via. Allora, se tu vuoi fare arte e musica in un paese dove non ti sostiene, dove il valore culturale del far musica e arte non esiste, se per strada quando incontri una persona ti chiedono cosa fai di mestiere, ah sì, suono, no, ma cos'è che fai di mestiere? Cioè, a parte l'hobby, cioè questa forma mentis che ormai si è radicata e consolidata in questo paese dove i governi non ti aiutano, le regioni non ti aiutano, le province non ti aiutano, i giovani non hanno più spazi dove poter andare a suonare, a provare. Che futuro ci può essere in una desertificazione culturale? E allora le band cosa fanno? Quelle che se lo possono permettere, quelle che possono dire ok, viviamo un'avventura, andiamo fuori. E fuori le cose funzionano, fuori il rock e non solo, tutte le forme musicali funzionano, che sia la Spagna, la Francia, l'Olanda, la Germania, il Belgio, per parlare soltanto dell'Europa. Io credo che qui si è desertificato, in termini culturali, non solo musicali, questo paese è in una condizione davvero di collasso sotto questo profilo soprattutto, e il fatto che siano venuti meno anche degli spazi, tra virgolette, anche liberi, dove si poteva andare a suonare, a provare, i centri sociali, certi circoli, eccetera, crea ovviamente un ulteriore problema. È ovvio, il fiorire sempre di più di cover band che erano quasi scomparse per una ventina d'anni racconta di questa cosa. Con la cover band vai nel pub, la gente vuol sentire i Kiss piuttosto che i Queen o quello che è, ascoltano la cover band, pagano magari anche un biglietto, o se no bevono, mangiano, quello che devono fare, i gestori sono contenti che i pub sono pieni, la gente passa una serata spensierata dove non accade nulla di avventuroso e nuovo, tipo scoprire una band nuova, vedere dei ragazzi sul palco che cercano di produrre la loro arte, eccetera. E quindi io vedo una situazione molto, molto...
Però non è... Per quanto fosse un mondo diverso, un mercato diverso, imparagonabile, ma guardiamo, non so... esperienze che tu conoscerai benissimo, i Sex Pistols non sapevano suonare, sì, non sapevano cantare, non sapevano scrivere un testo, non avevano idea di che cosa fare, eppure c'era McLaren, però diciamo non manca anche da parte delle band una capacità di andare a rompere determinati schemi senza operare nell'assistenza, no? Cioè, nel senso che
questo è ovvio, nel senso
l'assistenza dello Stato, la regione, cioè,
se non hai delle idee non vai da nessuna parte. Ma io le band giovanili che ho visto, che sto vedendo in giro, le idee ce le hanno. Quindi allora mi dico, se le idee ci sono, se ci sono delle formule musicali, anche nuove, fresche, qualcuno gioca di revival, perché è naturale, la musica vive di cicli, c'è il ritorno del grunge, piuttosto che questo è normale, è un consolidato. Il problema però è che se i giovani non hanno spazi dove poter andare a suonare, non hanno spazi dove potersi esibire, nei locali, nei pub ti dicono no, noi preferiamo che venga la band che fa i Queen, Motley Crue, e allora io dove posso andare a suonare? Non ci sono neanche più le parrocchie, non ci sono i centri sociali, dove vado? Allora per me il problema qui non è la creatività artistiche da parte dei giovani che hanno un bisogno anche di aggregazione sociale, ma del fatto che il paese ora, dopo aver mietuto proprio una, secondo me, un atteggiamento non costruttivo rispetto a quello che poteva essere un humus di crescita culturale, anche artistica nel paese, adesso fa i conti con quello che ha seminato. E perché in Francia o in Germania o in Spagna stessa, che ricordiamoci fino al 76 era una dittatura, un fiorire di festival musicale di tutti i generi, dal flamenco allo ska, al punk rock, al metal, al pop.
Allora ti faccio, visto che stiamo parlando proprio di idee, cioè la musica è rottura, è provocazione, può essere è poesia, ma soprattutto c'è l'elemento, almeno nel rock, del ritmo, la rottura, eccetera. Ma fino a che, cioè, il problema è su cosa si va a rompere. Cioè la provocazione, cioè, come dire...
Ma io ti dico la verità, io nasco e cresco all'interno della scena punk, punk rock, eccetera, sì. Quindi queste cose ovviamente mi appartengono, capisco anche i discorsi e riferimenti che hai fatto prima ai Pistols, però ricordiamoci, nei Pistols c'erano anche dei pezzi da 90 come Johnny Lydon, che appena chiusi i Pistols, per me fa una delle band più incredibili, che sono i Peel, della storia del punk e del post-punk e del rock in generale, quindi c'erano delle menti che avevano già delle idee precise, testuali, musicali, interessanti. Ecco, secondo me, come dire, il rock non è che si può cibare però soltanto di rottura, di contrapposizione, deve anche proporre delle cose, che siano lo stare insieme, che siano aggregazione sociale, che siano cantare delle cose, oppure anche soltanto riflettere e pensare, perché la musica non è soltanto il rock o il pop, ma può essere per esempio anche la musica improvvisata, la musica classica contemporanea, ci sono tante forme musicali e tanti giovani si possono approcciare, è come dire, a mondi musicali diversi, trovargli un senso, trovargli una passione. E il problema è che se non ci sono gli spazi, non ci sono le rassegne che propongono queste cose, la desertificazione, l'inaridimento culturale non può portare...
Ma non si possono creare, cioè nel senso i giovani non si possono aggregare tra di loro.
È ovvio che lo stanno già facendo, perché almeno io vedo che ci sono 18enni, 20enni che stanno cercando di far musica come magari lo facevamo noi più di 40 anni fa, eccetera. Però, come dire, che difficile. Come mai l'Italia è diventato il fanalino di coda anche in termini culturali e musicali, avendo avuto l'occasione e la possibilità che la band più importante nel mondo che faceva rock era pop italiana?
Sì, c'è un problema.
Le colpe non ce le hanno i giovani.
No, ma non è questo. Nel senso che, ti ponevo un problema rispetto alle idee, perché dov'è che si pratica la rottura? Cioè, nel senso che l'Italia sempre è venuta fuori da una stagione come quella del Covid, di totale desertificazione, di assenza di qualsiasi questione alternativa o approccio diverso rispetto a ciò che era la vulgata collettiva, non è che sono usciti dei soggetti anche culturali differenti che dicevano no, bisogna comportarsi in un altro modo, oppure mi stanno sulle scatole, cioè, determinati comportamenti di sottomissione e di paura, certo, e di controllo.
Dai, certo, è ovvio che non è soltanto culturale, ma è soprattutto politica la questione, no? Come dire, far cultura e far politica. E allora, ovviamente, se i giovani non avranno gli spazi, non hanno finanziamenti da parte, comunque, come avviene invece in tutti gli altri paesi dell'Europa. Perché ok che tu dici, non è che possiamo aspettare, e perché no? Per esempio, nell'ambito imprenditoriale
è un dato di fatto che non c'è, quindi se non c'è
allora costruiamolo, perché se non c'è, com'è possibile che c'è una fuga e negli ultimi 13 anni 550.000 giovani hanno lasciato l'Italia? Com'è possibile che questo accada e che i governi nazionali o regionali non intraprendono dei percorsi di investimento? Per me la questione essenzialmente è politica.
Perché un paese io la leggo come il fatto che è un paese tendenzialmente per vecchi, e quindi c'è Sanremo.
È un paese per vecchi e con delle impostazioni anche abbastanza reazionarie. Dove la voce dei giovani non viene ascoltata.
Guarda, solitamente quando la tua voce non è ascoltata urli più forte e spacchi quelle regole e devi pagare un prezzo.
No,
Il problema è
allora,
che...
ma perché, scusami, in un mondo nel quale è sempre tutto più aperto,
Che
Antonio, io devo
forse non è così
rimanere...
aperto.
No, me ne vado. Per me l'apertura è prendo e non sto più a Milano, a Ravenna, a Roma, a Torino e vado a vivere in un altro luogo perché non è che perché sono nato in un posto devo
Certo,
morirci e devo lottare lì fino in fondo. Lotto, ovviamente, faccio tutto il possibile per
figura,
portarlo
io
ad
no,
avere
no, no, no.
risultati di crescita, ma se
Sì.
non ce la faccio, vi dico, ragazzi,
Capisco benissimo
questo.
la provocazione, la rottura, la poesia, fino a che punto si può fare? Io mi ricordo gli after hours che si vestivano da bambine, no? La provocazione, la rissa, però il punk faceva il saluto romano, però mettiamo oggi ti metti e fai il saluto romano, come verrebbe preso su un palco italiano, non so, di un centro sociale oppure di un contesto chiuso? Cioè, a me sembra che quel concetto che dicevi tu prima, essere assistiti o aiutati o in una dinamica più libera, stia nell'ottica della società dei consumi. E quindi, essendoci un'ottica di questo tipo, è normale che il prodotto debba essere un prodotto fruibile da chi c'è. Qua ci sono vecchi e quindi li facciamo Sanremo. Se ci fossero dei giovani che parlano ad altri giovani, a una generazione, ma non è anche tanto di giovani, alla nostra generazione cinquantenni, e un messaggio forte in quella direzione, forse si aprirebbero delle strade, ci si aggregherebbe e si costruirebbe.
Sono d'accordissimo, Antonio. Tu citavi ad esempio Sanremo. Ricordiamoci che Sanremo, quando nasce negli anni 50, con la nascita anche della televisione, raccontava tutto il paese, e gli anziani, ma anche i giovani. E quindi ovviamente c'erano dei giovanissimi che andavano a cantare,
È un paese in
qualcuno
via di
invece un pochino più anziano,
espansione.
andava a Claudio Villa, Luciano Tajoli, ma però andavano anche magari la Nilla Pizzi, che era giovanissima, così è nata questa cosa, no? E ovviamente che cosa è successo? Che quello è diventato un format essenzialmente televisivo, dove devi tenere incollato fino alle 2 di notte in una forma anche assurda, come se la gente il giorno dopo non andasse a lavorare, piuttosto che le persone con... ed è tutto
Sai, era una
pensato,
società in via di
immaginato per...
espansione in cui i giovani erano tanti, si usciva dalla guerra,
Certo,
quindi.
assolutamente, però il fatto stesso ti racconta che anche gli autori del Sanremo odierno di queste edizioni, nella specifica di quest'anno, sono quattro gatti e fanno tutto loro, come dire, invece di pensare di diversificare, diamo voce a più giovani possibili, che hanno idee diverse anche di scrittura, di parole, no, allora
Guarda,
proprio...
è il grande problema di Frank Zappa che diceva che nel momento in cui le case discografiche sono diventate, diciamo, controllate da soggetti che devono vendere, non c'è più quello col sigaro che dice: ma che cos'è che vende? Io non lo so, e quindi punto su possibilità differenti, anche che non capisco, ma che alla fine poi vendono, non le avevo capite, una su 10 mi vende tantissimo.
È
Oggi.
essenzialmente questo, Antonio, essenzialmente questo, cioè tutto è diventato soltanto merce. Guy Debord con la Società dello
Certo,
Spettacolo lo
me la
spiegava
spiega prima.
precisamente, era proprio, come dire, fece un quadro molto chiaro di come si sarebbe trasformata la società, ma io sento sacche di resistenza girando spesso all'estero, occupandomi, facendo questo lavoro non
È un
soltanto in
problema
Italia.
globale, non solo un
Sì,
problema
questa cosa
italiano.
c'è un po' dappertutto, però devo dire che la reazione che c'è all'estero e la volontà di aggregazione sociale che vedo là fuori dallo schema, chiamiamolo mainstream, tra virgolette, è ampia, è grande e qui questa cosa non sta accadendo. Io mi auguro che possa arrivare qui, che sia magari un'onda lenta anche, visto che i giovani si stanno trovando nuove forme di aggregazione, si sono rotte le scatole di stare tutto il tempo davanti ai tablet o nei social, eccetera. È una cosa lenta, piccina, come dicevi tu, perché i giovani in questo paese sono pochi e purtroppo siamo tantissime persone che vivono in questo paese sempre più anziane, quindi questo è un problema. Però probabilmente questi giovani avranno anche non soltanto l'occasione, l'opportunità, ma anche forse l'onere, se questo paese si vuole cambiare, di trasformare e di mettere, come dire, di puntualizzare alcune cose. E se non ci riusciranno, perché magari qualcuno prova, qualcuno no, e quando provi e non riesci una, due, tre, quattro, cinque, sei volte, dici, ragazzi, io non è che mi posso immolare per far rinascere la cultura in questo paese, se a nessuno gliene frega più niente. Me ne vado all'estero dove posso fare bene le mie cose, trovarne delle soddisfazioni, perché insomma la vita è una e adesso va bene immolarsi, ma se il pensiero di un paese va tutto in una direzione, diventerà poi un pochino complesso essere una voce anche fuori dal coro. E quindi quel discorso che dicevi tu della musica come forma di rottura, anche controculturale, può avvenire se ci sono anche, come dire, i giusti schemi, le giuste situazioni. Se Michael McLaren non avesse visto le New York Dolls nei primi anni 70 a New
Certo,
York, non avrebbe capito che quel genere di provocazione traslata in un'altra maniera 5 anni dopo avrebbe potuto far nascere un movimento culturale, musicale, anche in parte politico, come quello del punk, che in realtà in America era già avvenuto un paio d'anni prima, e via dicendo. Le cose non succedono mai per caso, ci vuole ovviamente la testa per ragionarci. Secondo me i giovani stanno anche trovando alcune forme, ma è tanto, tanto, tanto
Ma tu che
difficile in
oggi
questo paese farlo.
che cosa consiglieresti a un ragazzo giovane che cerca altri, cioè che diciamo
Se vuoi
vorrebbe.
farlo per me di mestiere, questa professione, vai all'estero. Se vuoi farlo come mestiere,
Non
vai
c'è secondo te
all'estero.
alternativa in Italia se non
Ma
il
non lo
canto
so,
lirico
ma non lo
leggero?
so, ma neanche lì. Io ho tanti amici che lavorano anche nell'ambito della musica classica, guarda che non è che siamo messi molto molto meglio, eh. Ho tanti amici che lavorano in quell'ambito lì, anche lì, insomma, sì, ci sono un po' di aiuti, situazioni, magari c'è un pubblico anche d'elite, che può spendere, eccetera, però la situazione è davvero, davvero, tantissimi talenti anche nell'ambito della classica italiana stanno andando a suonare in tutte le orchestre sinfoniche del
Non so,
mondo.
guarda, ti propongo una suggestione. Non so se tu hai visto l'ultimo film dedicato a un frangente della storia di Bob Dylan.
No, non l'ho ancora visto.
Te lo consiglio, anche per la capacità poetica, cioè per spiegare come l'avvento di questo ragazzino di 19 anni sia dirompente rispetto a un contesto in sé. Apparentemente, cioè, mi sei anche rivoluzionario di persone che cercavano di portare un folk, di protesta, di rottura rispetto a un modello di sviluppo quello americano, ma al tempo stesso di conformismo. E mi sembra la stessa situazione attuale, cioè che c'è una dimensione di libertà anche altrove, però è vissuta con i canoni ancora più radicali della vendita della merce che in qualche modo, almeno a noi di nazionalità italiana, ci sembra un elemento di libertà maggiore, però poi di conto non trovi questo elemento trasformativo, diverso, di comunità, cioè che tu esci, una comunità in cui tu esci per strada, stai male, qualcuno ti sorride e ti aiuta, no? È
Lo
sempre.
so, essenzialmente siamo diventati soltanto dei consumatori.
Quello
Questo è
mi sembra il
diventato
problema.
l'umanità essenzialmente si è trasformata in questo. Vabbè, ci sono ovviamente tutta una serie
Di
di
problema.
valutazioni e di problematiche culturali e politiche degli ultimi, diciamo dal dopoguerra in avanti, ma non solo, anche prima. Però effettivamente, ritornando al discorso della musica in questo paese, io non vedo tantissime possibilità, a meno che i giovani non possano costruire davvero un percorso nuovo legato a
È quello che
proliferazione di
intendeva
sazi, di
l'idea
luoghi.
dietro.
Però è difficile, come dire, per esempio, vedi una casa abbandonata dove non si fa niente, se 30 o 40 anni fa magari 20 giovani ci entravano dentro, ci investivano tempo, lavoro, denaro, ristrutturavano, iniziavano a fare teatro, musica, sale prove, eccetera. Oggigiorno si occupa uno spazio del genere, neanche 24 ore dopo, attraverso il questore, eccetera, arriva la polizia e ti sgombera immediatamente, non c'è più possibilità, e quel luogo rimane abbandonato. E culturalmente questa cosa, ahimè, in Italia ormai
Forse bisogna trovare.
è diventata un poco la prassi, soprattutto ora con il governo
Diciamo,
che
io ho fatto
c'è.
parte dell'ambiente underground degli anni 90, però sono trovate delle formule nuove, perché anche
Delle
quelle
nuove strade, sì, e
sono chiuse
magari non
dentro
siamo neanche
cucchiai
noi a doverle suggerire,
ideologici.
capisci Antonio quello che dico? Come dire, se questo passo e questo percorso lo devono fare altre persone, che magari non siamo noi, io ho 54 anni, come dire, è giusto che non arrivino magari per forza di cose suggerimenti o imposizioni o cose del genere da altri, ma che loro si costruiscano il nuovo viaggio, e se non riusciranno a costruirlo, che lo costruiscano.